Gentili ascoltatori, gentili ascoltatrici, benvenute o bentornati a questo nuovo appuntamento con il latinoamericano, dove informazione, cultura e musica direttamente dall'America Latina. Lo facciamo sin dal dicembre 2005, quindi se non ci sono sorprese quest'anno compieremo 20 anni di una trasmissione che parla dell'altra sponda dell'Atlantico, lo ricordiamo sempre, fuorché il Canada degli Stati Uniti, e oggi siamo arrivati alla puntata 961, corrispondente al 9 gennaio 2025. Di cosa si dedicherà questa trasmissione? Si dedicherà principalmente a due argomenti, perché da una parte andremo in Panama, ci siamo collegati un paio di settimane fa soltanto, quando erano le prime versioni che gli Stati Uniti vorrebbero riprendersi il canale del Panama. Sicuramente sapete la conferenza di ieri di Donald Trump, che ha riaffermato questa sua intenzione di tornare a possedere questo importante canale insieme alla Groenlandia. Noi naturalmente che ci concentriamo sul paese centroamericano, soprattutto da una questione che vorremmo capire un po' di più. Perché Trump ha accusato il governo del Panama di cedere troppo agli interessi cinesi. Ed è per questo che Trump si sentirebbe costretto, questo lo metto fra tantissime virgolette, a riprendere il canale. Però quanto forte è l'influenza della Cina sul canale del Panama? Due giovedì fa ci siamo collegati con il Panama e ci raccontavano che c'erano due porti in mano ai cinesi. Parleremo con un altro intervistato per sapere di più. Il secondo tema invece sarà il Venezuela, perché oggi 9 gennaio ci sono le manifestazioni contro Nicolás Maduro, perché domani si insiederà per un nuovo mandato. Quindi una situazione di tensione crescente che fra oggi e domani potrebbe sfociare in fatti di violenza. Naturalmente che ci auguriamo che niente di questo succeda, però la possibilità esiste. In queste ore dovrebbe tornare in Venezuela il candidato dell'opposizione. Stiamo parlando delle elezioni dello scorso luglio, entrambi i candidati, González Urrutia da una parte e Nicolás Maduro dall'altra, si sono dichiarati vincitori. Il problema è che Nicolás Maduro non ha mai mostrato le schede che confermerebbero la sua vittoria. Invece l'opposizione ha detto che aveva vinto per più del 60%, e questa posizione è stata confermata da parte di tanti organismi internazionali, fra le quali la Fondazione Carter, che da tanti anni dà credibilità ad una elezione, ma sembra che non la può confermare nel caso venezuelano. Ci sono tanta tensione anche con gli altri paesi latinoamericani, per esempio un paese centrale per la politica venezuelana, come è il caso della Colombia. Il suo presidente, Gustavo Petro, ha annunciato che non sarà presente all'insediamento di domani a Caracas del nuovo governo di Nicolás Maduro. Quindi c'è tanto da capire, c'è tanto da sapere, ed è per questo che vi invito a continuare l'ascolto di Latinoamericando. Però io non posso non dare una notizia che abbiamo ricevuto poche ore fa, molto triste, bisogna dirlo, ed è che si è aggravato la situazione di salute dell'ex presidente dell'Uruguay, Pepe Mujica. Quotidiano El País di Uruguay, il primo titolo che trovo in questo momento in apertura, sono parole del medico personale di Pepe Mujica, la quale ha detto che non ha cambi nella sua vita quotidiana, neanche dolore, nonostante la metastasi. Ho una notizia che si è aggravata la situazione di Pepe Mujica e lui ha deciso di finire con tutte le terapie per contrastare il suo cancro. Sono momenti di molta tensione, direi, per Uruguay, non soltanto, perché sappiamo che Pepe Mujica è un personaggio di tutta l'America Latina ed è buona parte della sinistra in tutto il mondo. Dopo dare questa notizia, adesso torniamo alla musica, dopodiché faremo il primo dei collegamenti internazionali, come fa spesso questa trasmissione. Va ricordato che 120 82 301 il conto corrente postale, che il RID bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici Eroe Cooperativa sono metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. latinoamericando@gmail.com, ancora latinoamericando@gmail.com e la mail per comunicarsi con questa trasmissione. Musicalmente oggi siamo accompagnati proprio dalla musica che viene dal Panama, di una figura storica dal punto di vista musicale del paese centroamericano, come il caso di Ceferino Nieto. Prima ho sentito Todo es para ti, tutto è per te, adesso felicidade, quindi felicità al plurale è il brano che sentiamo subito. Non cambiate frequenza perché torniamo fra poco con questa diretta di Latinoamericano. Sono le 19:28 minuti, siete all'ascolto di Latinoamericano in questa trasmissione che lo dedichiamo a due argomenti. Il primo passa per il Panama, perché in Panama c'è una situazione di tensione, soprattutto dopo la minaccia, la nuova minaccia direi, da parte dell'imminente presidente statunitense Donald Trump di recuperare, fra tante virgolette, il canale del Panama. C'entra molto un presidente appena scomparso statunitense come il caso di Jimmy Carter. Mentre stiamo trasmettendo ci sono il sepelio del presidente, sicuramente c'è poco da confrontare il caso di Carter con il presidente Donald Trump. Però per parlare su questo dico che la cosa migliore è sicuramente se ci colleghiamo in diretta con il Panama, e dall'altra parte della linea ci risponde Priscila Vázquez. Priscila Vázquez, bienvenida por primera vez al Latinoamericano y muchas gracias por la disponibilidad.
Sí, muy buenas tardes en Panamá.
Buenas tardes.
Bueno, agradeciendo la invitación.
Bueno, gracias el invito. Ahora, Priscila Vázquez es activista político, socialista. Antes que nada, quería preguntarle cómo fue tomado en Panamá estas declaraciones tan amenazantes de parte de Trump, si pues lo ven como algo real o como simplemente palabras tiradas al viento que no van a tener confirmación. Prima di tutto vorrei chiedere come hanno preso in Panama queste parole da parte di Trump, lo vedo come una vera e propria minaccia oppure come parole buttate al vento senza che si concretizzi nulla.
Bueno, en primer lugar quería señalar que hoy 9 de enero es una fecha que marca un antes y un después en las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos.
Innanzitutto volevo dire che oggi 9 gennaio è una data importante perché marca un hito nel rapporto fra il Panama e gli Stati Uniti.
Porque se determina el camino para la derogación del tratado a perpetuidad che esisteva entre los Estados Unidos y Panamá.
Perché si ricorda come si è derogato la legge secondo la quale gli Stati Uniti erano perenne proprietari del canale del Panama.
Las amenazas de Donald Trump en sí mismas constituyen una agresión al pueblo panameño.
Le minacce da parte di Trump sono una minaccia per il popolo panamense.
En nuestra historia, nuestro país ha sido invadido en muchas ocasiones.
La historia de nuestro país, siamo stati invasi molte volte.
Y en 1989, hace 35 años, fue la última.
Del 1989, 35 años fa, è stato soltanto l'ultima.
Donald Trump ha hecho una campaña.
Donald Trump ha fatto una campagna per?
Para supuestamente recuperar el canal que él falsamente señala que fue dado por Jimmy Carter por un dólar. Fue vendido por un dólar a Panamá.
Quindi Donald Trump vuole recuperare il canale del Panama perché secondo lui è stato dato da parte di Carter per soltanto un dollaro.
Si bien es cierto, esas amenazas no las relativizamos.
No togliamo valore a queste minacce, ma
decimos con mucha fuerza que enfrentaremos el pueblo panameño los intentos o la concreción de esas amenazas.
Noi contesteremo come popolo del Panama se si concretizzano queste minacce.
Ahora bien, es importante señalar que los gobiernos históricamente y particularmente en este último periodo post-invasión, son sumisos a los dictámenes.
I governi, dopo l'invasione dell'89, sono stati sempre sottomessi ai diversi governi degli Stati Uniti.
Por ejemplo, el 20 de diciembre, día de la invasión del 89.
Per esempio, il 20 dicembre, il giorno dell'invasione dell'anno 1989.
El presidente actual, José Raúl Mulino.
Il presidente attuale, José Raúl Mulino.
¿Quién fue uno de los que pidió esa invasión?
È stato uno di quelli che ha chiesto quell'invasione.
El 19 de diciembre la reivindicó.
19 de diciembre la ha reivindicado. Sí, pero por lo que tengo entendido de las amenazas de Trump, Panamá estuvo unido, ya no hubo tanta diferencia entre el gobierno y la oposición. Estuvieron todos de acuerdo en rechazar las declaraciones o los intentos de Trump. ¿Es correcto esto? ¿Se ha capito bene? Al di là delle differenze, el gobierno y la oposición se son unite para rifiutar las declaraciones de Trump. ¿Es vero esto?
Sí, hubo una declaración del presidente en donde dice que
c'è stata una dichiarazione da parte del presidente dove afferma che
cada pedazo de tierra,
che ogni pezzo di terra
è
del Panama. Otra cosa que quería preguntarle a Priscila Vázquez, que le agradezco mucho por su disponibilidad, los intereses de China. Donald Trump, en la última polémica conferencia de prensa, ha nombrado a la China como los causantes de intentar recuperar el canal de Panamá. Pero ¿cuánto fuerte es el interés chino en el país? En una de tantas declaraciones, aparte del inminente presidente estadounidense Donald Trump, es la China, se ha recordado de la China. ¿Ma cuánto fuerte es el interés chinés en Panamá?
Bueno, en primer lugar, quiero decir que en Panamá no hay soldado chino. Esa es una mentira de Trump.
En primo lugar, voglio dire que en Panamá no ci sono soldati cinesi. Questa es una bugia de Trump.
Que la administración del canal está 100% en manos panameñas.
La administración del canal del Panamá es al 100% en mano del país.
Que los Estados Unidos en el presente tienen injerencias diplomáticas y también injerencias militares.
Gli Stati Uniti attualmente fanno delle intromissioni sia diplomatiche che militari.
A través de bases militares disfrazadas en el país.
Quindi attraverso le basi militari travestite nel paese.
Lo de China, bueno, Panamá tenía relaciones con Taiwán.
Aveva rapporti con il Taiwán.
Pero hace unos años atrás estableció relaciones con China.
Ma alcuni anni fa ha stabilito rapporti diplomatici con la Cina.
Y en Panamá, como en otros países, están las multinacionales.
In Panama, come in altri paesi, ci sono le multinazionali.
Incluyendo las chinas, las canadienses.
Queste multinazionali sono cinesi, le canadese e di altri paesi.
Sì, y definitivamente son intereses económicos de Donald Trump.
Interessi economici di Donald Trump.
En medio de esta crisis capitalista.
In mezzo a questa crisi del capitalismo.
Y que quiere resolver o al menos dar a entender al pueblo norteamericano que va a resolver los problemas de esa crisis en Estados Unidos.
Vuole risolvere i problemi di questa crisi negli Stati Uniti. Però son dos los puertos de los chinos en Panamá. ¿Me lo confirma esto? Sono due
sí,
i porti cinesi in Panamá. ¿Me lo può confermare questo?
Sí, en Panamá hay dos puertos chinos, no solamente chinos, ese es un consorcio y que definitivamente desde nuestro punto de vista todas las empresas multinacionales deberían ser estatizadas.
Secondo il nostro punto di vista, tutte le aziende dovrebbero essere in mano dello Stato, però perché usted dice che sta tutto in mano del pueblo del Panama quando stanno gli interessi cinesi? Ma perché lei dice che ci sono sotto mano del Panama quando ci sono interessi cinesi?
El canal de Panamá, los puertos no forman parte del canal de la vía interoceánica.
Muy claro. Porque i porti no forman parte del canal. El puerto de un lado y el canal por el otro, ¿correcto esto?
Correcto, eso es así.
Están cerca del canal de Panamá. ¿Qué injerencia pueden tener esos puertos en el país? ¿Ci sono vicini al canale? ¿Cuál es la injerencia que pueden tener sul canale?
Los puertos están cerca del canal, pero la administración del canal cumplió el 31 de 2024 25 años di amministrazione.
I porti sono vicino al canale, però lo scorso 31 dicembre si sono compiuti 25 anni di amministrazione del Panama sul canale.
Corretto. E sua amministrazione è 100% panameña.
E la sua amministrazione è al 100% del Panama. Quería decirnos algo más antes de saludarnos, Priscila. Voleva dirci qualcosa altro in più prima di salutarci?
Bueno, sí, es un tema que da para mucho.
Es un tema del cual se puede hablar mucho.
Y agradezco la entrevista porque
ringrazio l'intervista.
El mundo debe saber qué son los intereses norteamericanos.
El mundo debe saber que son los intereses de los Estados Unidos.
Que no solamente se ha pronunciado contra Panamá, sino Groenlandia. Canadá.
Que no soltanto ha parlato contro il Panama, ma anche contro la Groenlandia, il Canada.
Y que se requiere de prestarle atención a esa política y como panameña.
Che bisogna fare attenzione a quella politica.
Y como panameña seguiremos haciendo lo propio, no solamente para que.
E come cittadina del Panama continueremo a fare quello che c'è da fare.
Esté al servicio de manos panameñas, sino que sus recursos en su totalidad se reviertan al pueblo en el bienestar social.
Y sus guadagni finiscano per il paese nella sua totalità.
Porque no se da, porque la burguesía nacional concentra las riquezas en el país.
Esto no sucede porque la burguesía del paese concentra i guadagni.
Pero aún así, hay beneficios para la población.
Ma comunque ci sono dei benefici per la popolazione. Agradezco muchísimo a Priscila Vázquez por su disponibilidad. Muchas gracias y a la próxima, Priscila.
Bueno, hasta luego.
Hasta luego, muchas gracias. Estamos ringraziando a Priscila Vázquez, que es una activista política, por la sua disponibilidad, que en directa ci raccontava questa situazione dal Panama, perché molte volte ci sono degli analisti, giusto, per carità. Ci sono tanti commenti, però cosa più importante di parlare con gente che vive sul posto? È quello che abbiamo fatto di recente, a fine anno, qui al Latinoamericano, che abbiamo parlato con il sindacalista, dei professori, perché è un professore universitario, è quello che abbiamo rifatto appena pochi istanti fa. Ecco, sentire la gente che vive del posto. E questo è il nostro modo di capire la controinformazione. Gentili ascoltatori, andiamo avanti con questa trasmissione, continuiamo a sentire un po' più di musica di Ceferino Nieto, come soffro nella vita, come soffro nella vita. Attenzione perché fra poco faremo un altro dei collegamenti che facciamo in questa trasmissione, non cambiate frequenza. Il tema che ci occuperà fra poco è il Venezuela, a proposito dell'imminente insediamento di domani di Nicolás Maduro. Cosa potrebbe succedere? Lo scoprirete fra poco. Andiamo avanti con questa trasmissione di Radio Cooperativa. Stiamo provando a fare il secondo dei collegamenti internazionali. Prima l'avevo fatto con la città del Panama. Adesso andiamo un pochino più al sud, ma neanche troppo, perché ci trasferiamo in Venezuela. Dalla parte della linea ci risponde l'ingegnere Gonzalo Martínez. Gonzalo Martínez, buonasera e bentornato al Latinoamericano. Mi sente?
Sì.
Ecco, grazie.
Ti sento.
Sì, ok, perfetto. Dove ti trovi? A Carabobo, giusto?
Sì, esatto.
Ok, perfetto. Grazie mille per la tua disponibilità. Parlava così bene il nostro intervistato perché ha vissuto parecchi anni in Italia, da qualche anno che è rientrato nel suo paese, cioè Venezuela. Innanzitutto, ci puoi raccontare un po' gentilmente come sta vivendo il Venezuela a queste ore, prima del reinsediamento di Nicolás Maduro? Oggi ci sono delle manifestazioni, domani potrebbe arrivare il candidato dell'opposizione, González Urrutia, e quindi potrebbe essere una situazione di tensione. Ecco, però meglio che lo racconti io, che se lo racconti te per piacere, il clima che si
Sì,
respira.
allora,
Prego.
dire reinsediamento di Nicolás Maduro è affermare che lui ha diritto a essere insediato, il che, come tutto il mondo oramai sa, è una farsa, ok? Loro hanno perso le elezioni, lui si rifiuta ad ammettere che è stato così perché sa che va in galera, è ricercato dall'Interpol e tutti sono contro di lui. Edmundo ha fatto il suo lavoro, lui è stato ambasciatore per molto tempo, sa come muoversi internazionalmente, ha visitato diversi paesi latinoamericani in questo periodo, proprio cercando il consenso per rientrare in Venezuela. Attualmente in Panama, si spera che rientri tra stasera e domani. E poi si vedrà, la situazione è molto tensa, c'è comunque una divisione, diciamo, delle forze dell'ordine, alcune stanno appoggiando già a Maria Corina Edmundo, altre rimangono, diciamo, parzialmente fedeli a Maduro, per cui è una situazione complicata e difficile, il popolo per la strada, e può succedere di tutto, come si sa. In questi contesti.
Però ci puoi raccontare un po' le manifestazioni previste per oggi? Non so se sono già partite, se lo faranno più
Sì, no,
tardi.
sono partite dalle 4 del mattino che la gente per strada in tutte le città, sostanzialmente. Abbastanza più tranquille delle altre volte, nel senso che anche se ci sono delle forze dell'ordine che presidiano certi punti, non ci sono per il momento scontri di nessun tipo. Le manifestazioni sono completamente pacifiche come tutte le volte, e a parte qualche scaramuccia, non ci sono stati scontri violenti fino al momento. Il tutto può evolversi da un momento all'altro perché si attende anche che Maria Corina, che sta liderando questo processo insieme ad Edmundo González, si presenti a Caracas. Non si è ancora vista, che al momento in cui si presenterà lei, sicuramente ci sarà, diciamo, una maggiore affluenza alla manifestazione e vediamo cosa succede. Diciamo, in questo momento è tutto molto teso perché non si sa cosa succederà e come si evolverà. Ci sono attorno al Venezuela molte forze anche degli americani, dei brasiliani, dei colombiani, che potrebbero in qualche modo entrare. Ci sono degli aerei dall'Havana e dalla Turchia che sono arrivati stamattina, per cui c'è un mix che può succedere di tutto sostanzialmente. In questo momento, diciamo, c'è una tesa molto, 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 molto forte.
E comunque vorrei chiarire semplicemente che quando ho usato la parola reinsediamento non era per sostenere il governo di Maduro né
No,
tanto altro,
ma
semplicemente è quello che succederà, poi a prescindere che sia legittimo o meno. Dunque, volevo un
sì,
attimo
cavolo, ma cioè,
capire. Sì.
a me piace dare il senso preciso alle parole.
Sì,
Tu
no,
che lavori in
anche a me.
questo mestiere sai che le parole hanno un significato, quindi è
Assolutamente
meglio
d'accordo,
usarle nel modo corretto.
anche a me piace dare un senso. Un'altra cosa che volevo chiedere, a
Sì.
proposito della postura internazionale, soprattutto di un paese centrale per il rapporto internazionale del Venezuela, come il caso della Colombia, perché già Gustavo Petro, il presidente
Certo.
colombiano, ha già detto che non si presenterà e quindi possiamo
Sì.
prevedere una
No,
cerimonia.
anche perché
Scusa, finisco subito.
negli
Possiamo
ultimi
prevedere una.
giorni.
Finisco subito. Possiamo prevedere una situazione di isolamento che si potrebbe presentarsi nella cerimonia di domani? Prego.
Sicuramente, sicuramente. Diciamo, le democrazie più forti sono Colombia e il Brasile, si sono già siamo smarcate completamente, per cui anzi potrebbero essere delle piattaforme di aiuto internazionale per eventualmente l'opposizione sostanzialmente. In effetti è così. Adesso abbiamo nella zona di Manaus che ci sono, c'è il comando sur degli Stati Uniti che è presente, quindi come sono anche a Trinidad, sono in Panama, sono in diversi posti. Vediamo, ti dico, una situazione in cui se tu mi chiedi quando succederà qualcosa e quando, non te lo so dire, perché sì, evidentemente non si sa, però che succederà qualcosa, sì, succederà qualcosa, sì, perché loro non vogliono andarsene via per le buone, diciamo così, e credo che non le lasceranno fare.
Come potrebbe essere questa cerimonia parallela, non so se possiamo chiamarla, da parte del consigliere Surrutia, che si proclama come vincitore delle scorse elezioni?
Ma cioè, se sia parallela o non parallela o come succederà, ti dico, non si sa ancora. Potrebbe essere che si presenta e riesce ad arrivare a Miraflores. Miraflores è blindata, però come ti sto dicendo, anche lì diciamo ci sono bandi all'interno delle forze dell'ordine che lo appoggiano. Quindi cioè, non si sa nulla. Che cosa succede? Siccome lui ha tempo fino al 10 per cedere il potere, a partire dal 10 diciamo lui diventerebbe un presidente di facto, diventa una pagliacciata tutto, da quel momento in cui Maduro potrebbe essere perseguitato, okay? Quindi secondo me loro stanno aspettando vedere cosa fa Maduro e di conseguenza si comporteranno. Non so, come ti sto dicendo, un momento in cui ci sono tante ipotesi. Potrebbe essere che Edmundo González si presenta all'interno di un'ambasciata venezuelana in Panama, in Repubblica Dominicana, e faccio una cerimonia, come dici tu, parallela, perché in fin dei conti sarebbe un territorio anche venezuelano. Non si sa, ti dico, molte ipotesi, molte dicerie, tante persone che parlano, però in realtà, come sto dicendo, viviamo una tesa soffocante quasi, insomma, cioè l'ambiente sì, molto teso.
Immagino. E quali ci sono i rischi da parte dell'opposizione che non ci sia l'ennesimo intento di creare un altro spazio? Per esempio, mi ricordo dell'ultimo presidente che è stato autoproclamato, che non ha avuto un finale molto lieto. Ecco, sì, stiamo parlando di una storia diversa adesso?
È una situazione completamente diversa. Una situazione completamente diversa, come avevo raccontato già l'ultima volta che ci siamo sentiti, perché questa volta qui finalmente diciamo l'opposizione si era organizzata con tempo per dimostrare che le elezioni erano una farsa e che loro le truccavano, perché si sapeva a voci che queste elezioni erano truccate da anni. Ossia, Nicolás Maduro non ha mai vinto un'elezione, le ultime due di Chávez forse le ha perse anche lui, però non si poteva mai dimostrare, perché finivano sempre con 2 o 3 punti di differenze e c'era un clamore da parte dell'opposizione che loro erano di più. Questa volta è stato dimostrato, esistono le atte elettorali che Nicolás Maduro non ha mai tirato fuori e sembrerebbe, e questo verrà fuori tra oggi e domani, che sono state risguardati in Panama e che esistono fisicamente e che verranno mostrati diciamo all'opinione internazionale che ci sono questi atti elettorali, quindi non c'è modo che succeda nuovamente, che dicano che l'altro candidato non è stato il vero presidente eletto del Venezuela.
Rispetto a come guarda il Venezuela dall'esterno, non soltanto la Colombia, ma di una potenza come gli Stati Uniti, la questione del cambio di presidente alla Casa Bianca potrà avere qualche influenza su quello che sta succedendo in Venezuela o proprio non lo riguarda, secondo te?
No, sì, sempre lo riguarda. Ossia, In questa riunione internazionale che ha avuto Edmundo González, si è riunito anche con Biden, è stato ricevuto da Biden, che chiaramente lo riconosce già Biden come presidente. Trump gliel'aveva sempre giurata a Maduro 4 anni fa, se non avesse perso l'elezione forse sarebbe intervenuto, perché erano i sentori che c'erano, per cui è un momento in cui entrambi, sia il presidente uscente e quello che entra, secondo me si allineano completamente con Edmundo. Dal punto di vista di Trump c'è un unico punto che stavo analizzando, il fatto che lui è molto legato comunque alle società petrolifere, alla Chevron e altre, che hanno affari con Maduro in questo momento. Quindi lì potrebbe esserci anche qualche discorso di retropolitica per diciamo, gli appoggi di queste grosse società petrolifere, però diciamo, come ti sto dicendo, staremo tutto a vedere perché dall'altra parte ci sono una serie di persone che faranno parte del gabinetto di Trump che sono dichiarati contro Maduro e il chavismo in generale, insomma.
Molto chiaro. Io ringrazio tanto Gonzalo Martinez, lui è un ingegnere che ha vissuto tanti anni in Italia, che è rientrato da qualche anno in Venezuela, che da Carabobo ci raccontava queste ore così tese. Vediamo cosa succederà fra oggi e domani, soprattutto con questa cerimonia da parte di Maduro. Grazie, alla prossima, Gonzalo.
Sicuro, saluti.
Un saluto. Gentili ascoltatori, sentiamo una breve pausa musicale perché il bello della diretta è che molte volte ci sono degli imprevisti, come il caso della salute di Pepe Mujica. E quindi tra poco proviamo a fare il collegamento che abbiamo trovato pochi istanti fa mentre stavo facendo questa intervista. Riprendiamo con la diretta fra pochissimo. Siete all'ascolto di Latinoamericano. Siamo partiti parlando del Panama, di quella musica che ci accompagna oggi, ricordo di Ceferino Nieto, e poi ci siamo trasferiti in Venezuela e adesso l'ultimo collegamento lo facciamo con Montevideo, perché mentre stavamo arrivando in radio abbiamo ricevuto questa brutta notizia a proposito della salute di Pepe Mujica. Vediamo com'è la situazione. Per questo ci colleghiamo in diretta con Montevideo. Dall'altra parte di noi ci risponde Gabriella Pereira. Gabriella Pereira, buonasera e bentornata al Latinoamericano.
Buonasera, grazie.
Grazie a te per la tua disponibilità e anche perché non ti ho fatto un grande preavviso. Appena ti ho trovato e subito hai dato la tua disponibilità. Tu ti trovi a Montevideo, tu lo conosci personalmente a Pepe Mujica. Ecco, raccontaci un po' queste bruttissime notizie che riguardano la sua salute, l'aggravarsi della sua salute, prego.
Sì, si è venuta a creare una situazione di metastasi. E quindi ha preso anche il fegato al momento e le cure sono molto difficili perché che si potrebbero fare insomma chirurgiche e biochimiche sono molto difficili per lo stato fisico generale di Pepe, ma lui anche non si vuole più sottoporre a delle cure, un po' stanco, insomma.
Ci può ricordare,
considera
ci può
che è
ricordare
arrivata la sua ora.
l'età, per favore?
Come?
La sua età, dico.
89 anni, farà 90 anni a maggio, il 20 maggio.
In apertura di questa trasmissione stavamo dando conto delle dichiarazioni da parte della medico di Pepe Mujica, secondo la quale lui continua con la sua vita quotidiana e non ha dolore nonostante la metastasi.
Sì, infatti fa le sue cose, oggi sta facendo, come si chiama, la salata di frutta, della Macedonia e anche stava preparando dei pomodori per conservare, insomma, tutta la sua raccolta, della sua chakra, non so, Gustavo, come si dice
sì,
in italiano.
Della sua, del suo orto, chiamalo così.
Del suo orto, insomma, sì. E va in giro col trattore, almeno due volte al giorno va in giro col trattore a mettere un po' a posto questo spazio, che è più che un orto, no? È una cosa abbastanza... un po' grandina, insomma, però è una cosa che lo fa felice a lui, è quello che ha fatto tutta la sua vita, insomma, oltre a essere un guerriero.
Orsi, l'imminente presidente, ma ancora non si è insediato, qual è la data di insediamento?
È il primo marzo.
Il primo marzo, quindi marzo, manca ancora sì. Poco meno di 2 mesi, ecco. Però come sta vivendo anche politicamente? Perché ricordiamo che Orsi è un figlio politico, lo dico con un certo riduttivismo, mi rendo conto, però di Pepe Mujica, quindi vorrei capire come stanno vivendo queste ore la politica uruguayana.
Boh, insomma, tutti i compagni, come chiama Pepe, a tutti quelli che conformano il suo settore politico, e anche quelli che siamo amici, insomma, stiamo vedendo questa cosa un po', perché la notizia è che non si curerà più, è un po' forte, no? Però lui l'ha voluta dare, insomma, per una cosa che ha chiesto è non più, di non chiedergli più interviste, perché è stanco e vuole stare tranquillo. E riguardo Orsi, quello che so io è che ancora non si è manifestato, insomma, e che non vede a Pepe da un... questo l'ha detto Pepe, non lo vede dal giorno successivo alle elezioni, al ballottaggio, insomma. Non lo vede, non l'ha sentito, perché insomma Orsi è anche molto occupato, ha già fatto diversi viaggi per, sai, ritrovarsi con presidenti della regione, anche in altre parti, insomma.
Sì, sì, molto chiaro.
Però sì.
Scusa se sono un po' brutale la mia domanda, mi rendo conto, però gli hanno dato un termine i medici a Pepe?
Se le hanno dato un termine?
Sì, un termine, sì.
No, no.
Non hanno detto...
È molto difficile.
Sì.
E poi anche perché... tutte le persone siamo diverse, e anche gli organismi reagiscono in forma diversa. Abbiamo visto che... Per esperienza di quello che ho visto io, perché ho conosciuto tutti loro molto da vicino, e mi riferisco ai nuovi ostaggi della dittatura militare, che erano i nuovi Tupamari, e quelli che sono venuti a mancare, che ormai sono quasi tutti, restano pochi vivi, la morte non è stato facile, cioè, la parca non è che se l'ha potuto, gli ha potuto portare la vita così facile. Loro danno lotta fino alla fine, anche in modo spirituale, diciamo, insomma, hanno un carattere che non si arrendono così facilmente. Quindi questo di Pepe, il non volersi curare più, eccetera, non è un modo di arrendersi, è un modo di dire, buon, io so già che non mi resta tanto, e quello che mi resta voglio vivere in pace, non voglio fare interviste, non voglio andare a fare cure, eccetera, e quando mi arriva, appunto. E anche a questo ha già definito dove dovrà essere... Dovrà essere seppellito, che è lì, nella sua casa. E sono cose forti da ascoltare, sì, quando le dice.
Sì.
Per me è stato molto forte ascoltarli.
Sì.
Però è la sua volontà ed è un modo di essere, no? che lui ha questa cosa che non ha filtri per nulla, né nella politica né nella sua vita personale. Una sentimità. Resta comunque Lucia, sua moglie, che ricordiamo è stata vicepresidente della Repubblica, e che è quella che lo ha tenuto molto in vita, ci ha creato molto coraggio per... Sennò questo penso che si precipitava prima. Lei è ancora più tosta, insomma.
Sì.
Di carattere.
Sì, molto chiaro.
Non sappiamo, io personalmente spero che di 1° marzo Pepe almeno possa guardare dalla TV questo insediamento del suo delfino, come lo chiamano, e Orsi. E lo spero veramente, spero che arrivi anche a compiere i 90 anni il 20 maggio, però insomma noi non possiamo prevedere niente.
Non si può assicurare niente a questo punto. Io veramente ringrazio tanto per la sua disponibilità, nonostante il pochissimo preavviso, Gabriela Pereira, che da Montevideo ci raccontava...
È stato un piacere.
Sì, grazie mille, da Montevideo ci raccontava un momento difficile per l'Uruguay e non soltanto, direi per l'America Latina, perché ricordiamo l'influenza o le ripercussioni in tutta la regione che ha una figura così importante come quella di Pepe Mujica. Grazie, alla prossima, Gabriela.
Grazie a te, Gustavo, alla prossima.
Grazie mille,
un saluto a tutti.
Un saluto, sì, in questa trasmissione che l'ho, devo confessarlo, chiuso in modo un po' emotivo, perché anche oltre la questione dell'informazione, perché a questo si dedica questa trasmissione dal 2005, c'è anche la questione emotiva, perché è una persona ben voluta da tanti politici, da tante persone, e io direi non soltanto dalla sinistra latinoamericana. Ricordiamo la figura di Pepe Mujica, quanto rivendicata è stata pure nella sinistra europea. Comunque questi sono casi, così è la vita, e vedremo come andrà a finire. Ancora non è detta l'ultima parola, un lottatore da sempre, speriamo che con la sua vita non sia l'eccezione, quindi... Naturalmente che seguiremo questa informazione da vicino. Dunque, gentile ascoltatore, sapete che ore sono? Sono le 20:11. E quindi cosa dobbiamo ascoltare?
Toda una vida.
Esattamente, Pedro Guerra con Toda una vida, in questa trasmissione molto intensa, direi, perché siamo partiti in collegamento in diretta con il Panama, poi abbiamo fatto sempre in diretta il collegamento con il Venezuela, l'abbiamo appena concluso con l'Uruguay, il canale e le minacce di Trump, il reinsediamento di domani di Nicolás Maduro e la salute di Pepe Mujica sono stati i tre argomenti che ci hanno fatto di guida in questa puntata, la numero 961 di Latinoamericano. Scrivetemi, non per dire cose belle necessariamente, magari per correggere, per cose che ci permetta di migliorare, fatelo a latinoamericando@gmail.com, ancora latinoamericando@gmail.com.
Non mi importa in che forma.
120 82 301 il conto corrente postale, il RID bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Noi adesso ci salutiamo, però mi raccomando, continuate l'ascolto di questa emittente, perché fra poco sentiremo un intervallo musicale, dopodiché dalle 21:30 fino alla mezzanotte sarà il momento di ascoltare musica e parole. Quindi basta, da Gustavo Clau non mi resta più che salutarvi. Noi ci diamo appuntamento come al solito giovedì prossimo alle 19:10, e magari ci ascoltate in replica il lunedì dalle 16:25, allora ascoltate Gabriele fra pochissimo. Grazie e alla prossima.
Però junto